Breve storia della vita di Gesù, personalità e biografia, a cura di Guido Landolina. Volume 1, capitolo 26, paragrafo 3. Un commento conclusivo del Gesù Valtortiano sui suoi 3 anni di vita pubblica e sul futuro che lo attende. Ormai erano 3 anni che Gesù evangelizzava incessantemente. Chi avesse voluto amarlo e seguirlo aveva ormai tutti gli elementi di valutazione per farlo, ma per coloro che avessero preferito rimanere sordi, egli aveva ancora delle cose da dire e le avrebbe dette nei mesi successivi, all'inizio del 4º anno. Alla ripresa della sua evangelizzazione finale che lo avrebbe portato sul Golgota. Il Gesù Valtortiano nel 1946 commenta così in un dettato al suo piccolo Giovanni il lavoro svolto con la trascrizione delle visioni dei suoi 3 anni di vita pubblica di 2000 anni fa. Dice Gesù: e anche il 3º anno di vita pubblica a fine. Viene ora il periodo preparatorio alla passione, quello nel quale apparentemente tutto sembra limitarsi a poche azioni e a poche persone, quasi uno sminuirsi della mia figura e della mia missione. In realtà, colui che pareva vinto e scacciato era l'eroe che si preparava all'apoteosi, e intorno a lui non le persone, ma le passioni delle persone erano accentrate e portate ai limiti massimi. Tutto quanto ha preceduto, e che forse in certi episodi parve senza scopo ai lettori maldisposti o superficiali, qui si illumina della sua luce fosca e splendente. E specie le figure più importanti, quelle che molti non vogliono riconoscere utili a conoscere, proprio perché in esse è la lezione per i presenti maestri, che vanno più che mai ammaestrati per divenire veri maestri di spirito. Come ho detto a Giovanni Mannheim, nulla è inutile di ciò che fa Dio, neppure l'esile filo d'erba. Così, nulla è di superfluo in questo lavoro, non le figure splendide e non le deboli o tenebrose. Anzi, per i maestri di spirito sono di maggior utile le figure deboli e tenebrose che non le figure formate ed eroiche. Come dall'alto di un monte, presso la vetta, si può abbracciare tutta la conformazione del monte e la ragione di essere dei boschi, dei torrenti, dei prati e dei pendii per giungere dalla pianura alla vetta, e si vede tutta la bellezza del panorama, e più forte viene la persuasione che le opere di Dio sono tutte utili e stupende, e che una serve e completa l'altra, e tutte sono presenti per formare la bellezza del creato. Così, sempre per chi è retto di spirito, tutte le diverse figure, episodi, lezioni di questi 3 anni di vita evangelica, contemplate come dall'alto della vetta del monte della mia opera di maestro, servono a dare la visione esatta di quel complesso politico, religioso, sociale, collettivo, spirituale, egoistico sino al delitto o altruistico sino al sacrificio, in cui io fui maestro e nel quale divenni redentore. La grandiosità del dramma non si vede in una scena, ma in tutte le parti di esso. La figura del protagonista emerge dalle luci diverse con cui lo illuminano le parti secondarie. Ormai presso la vetta e la vetta era il sacrificio per cui mi ero incarnato, svelate tutte le riposte pieghe dei cuori e tutte le mene delle sette. Non c'è che da fare come il viandante giunto presso la cima, guardare, guardare tutto e tutti. Conoscere il mondo ebraico, conoscere ciò che io ero, l'uomo al di sopra del senso, dell'egoismo, del rancore, l'uomo che ha dovuto essere tentato da tutto un mondo alla vendetta, al potere, alle gioie anche oneste delle nozze e della casa, che ha dovuto tutto sopportare, vivendo a contatto del mondo e soffrirne, perché infinita era la distanza fra l'imperfezione e il peccato del mondo e la mia perfezione, e che a tutte le voci, a tutte le seduzioni, a tutte le reazioni del mondo, di Satana e dell'io, ha saputo rispondere no e rimanere puro, mite, fedele, misericordioso, umile, ubbidiente, sino alla morte di croce. Comprenderà tutto ciò la società di ora, alla quale io dono questa conoscenza di me per farla forte contro gli assalti sempre più forti di Satana e del mondo? Anche oggi, come 20 secoli or sono, la contraddizione sarà fra quelli per i quali io mi rivelo. Io, segno di contraddizione ancora una volta, ma non io per me stesso, sebbene io rispetto a ciò che suscito in essi. I buoni, quelli di buona volontà, avranno le reazioni buone dei pastori e degli umili. Gli altri avranno reazioni malvagie, come gli scribi, farisei, sadducei e sacerdoti di quel tempo. Ognuno da ciò che ha. Il buono che viene a contatto dei malvagi scatena un ribollire di maggior malvagità in essi. E giudizio sarà già fatto sugli uomini, come lo fu nel venerdì di Parasceve, a seconda di come avranno giudicato, accettato e seguito il Maestro, che con un nuovo tentativo di infinita misericordia si è fatto conoscere una volta ancora. A quanti si apriranno gli occhi e mi riconosceranno e diranno: è lui. Per questo il nostro cuore ci ardeva in petto mentre ci parlava e ci spiegava le scritture. La mia pace a questi e a te, piccolo, fedele, amoroso Giovanni. Nel primo anno Gesù aveva evangelizzato le genti, mostrandosi il paziente maestro delle verità divine. Nel secondo anno si era mostrato il misericordioso, il Dio che aveva assunto vesti umane per parlare direttamente agli uomini e chiamarli a sé. Nel terzo, egli è stato il Redentore, che offrendosi vittima sacrificale avrebbe espiato per amore i peccati passati, presenti e futuri di tutti gli uomini, per ottenere dal Padre, dopo il loro esilio spirituale a seguito del peccato originale commesso dai due progenitori, la loro riammissione nel regno dei cieli. Nel contempo sono balenati in lui i lampi del giusto e del forte, perché l'amore divino non esclude la forza della giustizia. È stato questo, infatti, l'anno dell'aspro scontro frontale con i capi politico-religiosi di Israele. Scontro che raggiungerà il culmine fino all'assoluta decisione di ucciderlo dopo il miracolo davvero straordinario della risurrezione di Lazzaro. Nonostante questo miracolo, anzi, proprio a causa di questo miracolo, che pur attestava senza ombra di dubbio la divinità di Gesù, i capi di Israele, come vedremo, respingeranno senza altro indugio la sua predicazione d'amore e negheranno con protervia, contro ogni ragionevole evidenza, la presenza in lui di una natura divina, compiendo così un grave peccato contro lo Spirito Santo, il peccato per eccellenza. Lo vedremo nel prossimo volume.